perché l'altro è uno dei fattori più classici, quindi tutti noi pensiamo che sia un fattore facile, relativamente dopo il fumo tutte le conoscenze che abbiamo sull'alcol sono tra quelle più classiche, eppure non è facile neanche studiare l'alcol, per diversi motivi. Uno, qui ho citato qualcuno, ci sono problemi di selezione, nelle corti, per esempio la corte etica, i forti bevitori, quelli che sanno bene, non ci sono. Il consumo è basso, così come non ci sono, ci sono pochi fumatori. Negli studi di caso controllo, le persone che sanno bene, dovrebbero fare controlli, che il consumo è tanto alto, non entrano, perché non partecipano un po' volentieri. Ci sono dei problemi sull'informazione, misurare l'alcol. Ma quanto è un bicchiere di alcol? Dipende da quanto si riempie. Se voi prendete il bicchiere da bar, è 125 ml. Bene, ma se voi prendete quello di casa, abbiamo fatto vari studi sull'acqua, abbiamo misurato, quello di casa arriva a 200 ml. E c'è una bella differenza, 50% in più, naturalmente deve valutare, non è detto che non devo un bicchiere che arrivi fino all'orlo. C'è un problema di relazione temporale, l'effetto dura nel tempo, ma soprattutto è un effetto cumulativo, quindi dipende da quanti anni dura il consumo. E come si fa a misurare gli anni? E soprattutto il periodo di inizio e il periodo di fine. E poi ci sono degli aspetti legati al padre del consumo. Tutti voi siete convinti che il vino rosso faccia bene il vino bianco, ma allora i superalcolici, gli etologi ne hanno morte, dicono sì, bevete il vino ai pasti, ma non i superalcolici, ma questo vuol dire che è un effetto diverso, anche se contengono tutti e due alcol. E poi c'è la questione dei cofattori, il fumo, l'alimentazione, chi beve molto vino fuma di più, ovviamente, e mangia in modo diverso, per esempio consuma poco frutta e verdura. E poi le differenze di genere e anche di etnia, il discorso dei giapponesi si è venuto fuori, la storia delle differenze genetiche, quindi la maggiore suscettibilità là. Maschi e femmine lo sappiamo così bene che ormai le tabelle dei bar per l'alcolemia sono, lo sapete benissimo, sono separate da maschi e femmine. E l'alcol ha una molteplicità di azioni e una molteplicità di legami. Alcuni sono abbastanza ovvi, quelli come il fumo, altri sono enormi, sono pure socio-economico. Vengono di più le persone di basso livello sociale, le persone di basso livello di istruzione. E questo vuol dire che si producono da anni ad anni, perché già sappiamo che i livelli socio-economici sono associati a una serie di comportamenti e di disposizioni negative della salute. Quindi ci sono varie interazioni abbastanza complesse che vi faccio vedere, anche con le patologie neurodegenerative. Bene, questo è lo schema della mia relazione, c'è tanta roba, prometto di starci su 30 minuti. Circa. Allora, questo intanto è quello che noi chiamiamo unità alcolica. Dobbiamo darci una misura. E allora diciamo che la quantità di alcol che è compresa, guardate che al bar lo sanno, perché la quantità che vi danno è più o meno sempre la stessa. Quindi questo è un bicchiere da bar di vino, 125 grammi di alcol, 12%. Questo è una lattina di birra, stessa cosa, stessa quantità di alcol, 130 ml, e poi c'è un bicchierino superalcolico, vediamo che sia il 40%, una grappa o un whisky o qualcosa del genere, ed è sempre 12 grammi su 40 ml. Naturalmente se gli aperitivi o altro sono una delinquenza. Bene, l'alcol è cancerogeno per l'uomo. Usiamo una delle tante classificazioni, forse quella più nota, quella dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che già nel 88 classifica l'alcol come cancerogeno certo per l'uomo. Però vi faccio notare una cosa interessante, in questo corso ne abbiamo già parlato. Ci sono sostanze cancerogene che sono mutagene, cioè che inducono delle mutazioni prettamente nel DNA, ma ci sono delle sostanze mutagene che non sono cancerogene, quindi causano mutazioni, ma non sono sicuramente cancerogene per l'uomo. E quindi, anche se la maggior parte dei cancerogeni è mutagene, eccetera, se viene l'alcol non è cancerogeno, cioè mutazioni di testa predeterminate, in questo caso sono negativi. Però è sicuramente cancerogeno per l'animale, sicuramente cancerogeno per l'uomo. Per cui la conclusione della IARC è stata già definitiva nel 88, è stata poi ribadita in questa revisione del 2007, che poi è uscita nel 2010, questa è la pubblicazione di IARC, se volete che si scarichino gratuitamente da internet, questo è l'articolo di accompagnamento. Bene, su quali tumori agisce l'alcol? L'alcol agisce dove bagna, quindi sul cavallo, l'alcol è l'effetto infiammatorio diretto, lo sappiamo benissimo, per esempio sulla ferita, e viene accogliuto subito, bevete superalcolico, raggiungere quella parte di contatto con le bevande. Lo stomaco 9 dell'ambiente acido, non nel riva dell'effetto dell'alcol. Questi sono gli elementi principali, vedete, relazione certa e forte. Poi c'è il fegato, un meccanismo completamente diverso, che si va sul meccanismo metabolico, con l'oceano. La mammella femminile, l'evidenza è ormai conclusiva, anche se la relazione è debole, la stessa cosa per il colonretto. Poi dei fumori su cui la situazione è un po' più incerta, come vedete, e poi altri siti in cui in realtà non c'è relazione. Se noi andiamo a esaminare l'alcol dal punto di vista del rapporto causa-effetto dei tumori e usiamo i criteri di Brett O'Neill, quindi i criteri relativi alla quota di causalità, troviamo che l'alcol soddisfa tutti questi criteri. E il criterio principale è quello della relazione dose-effetto. La relazione dose-effetto che qua vedete in una famosa rete di Corrado, che ha fatto anche poi delle misure delle valutazioni di modellistica, e trovate che c'è sempre questa relazione dose effetto per tutti i tumori considerati, anche per quelli in cui l'effetto è debole come il colonretto. Qui si vede poco, ma comunque la relazione dose effetto esiste. Questa è una modellizzazione. Una nota di prudenza per i modelli, se c'è anche in questo corso vale la pena di dirlo, che le misure alle basse dosi sono difficili, quindi in realtà alle basse dosi noi non abbiamo una misura d'effetto, abbiamo una stima che deriva dalla modellizzazione, però gli statistici ci avvertono che i modelli vanno bene nel range delle misure, non al di fuori del range, perché noi in realtà non sappiamo che cosa succede né alle basse dosi e neanche alle dosi altissime. A un certo punto tiriamo una linea, diciamo, sarà andare sempre in questa direzione, ma vedete, magari c'è un fattore a un certo punto. Per certi cancerogeni, così, le curve delle dosi effetto possono essere molto diverse, come avete visto anche in questi giorni. Questa è la situazione per il fegato. Questo in realtà è un studio che mi ha fatto noi a Brescia sul levodopsarcinoma. L'unico studio sul cancro del fegato da cui vengono fuori le curve di questo genere, perché è molto difficile studiare il fegato sul cancro del fegato, perché il cancro del fegato è preceduto dalla cirrosi, la cirrosi è preceduta da una nefropatia. L'altro come effetto puro è molto difficile misurare in questi casi. Ci sono perché generalmente uno che ha una cirrosi alcolica riduce l'altro, riduce il bene, ma la cirrosi va avanti lo stesso. Allora la strategia che noi abbiamo usato era questa, che poi essendo un studio cardiologico, di chiedere non il consumo l'anno primo, 5 anni prima, 10 anni prima, perché sapevamo che non sarebbe stato quello l'elemento fondante della relazione. Avevamo chiesto il consumo nel lontano passato, avevamo chiesto ma quando era giovane, lei quando beveva? E allora è venuto fuori che bevevano anche un libro, due libri, e quel giorno, e ecco che la relazione diventa più chiara, la relazione tra sé e te, sono rimasto in questa. È una revisione sugli effetti dell'alcol che possiamo fare. Questa è un'altra meta-analisi dove si vede la relazione con il cancro e con l'orecchio. Anche questa è una relazione lineare, anche se il rischio è più basso rispetto a delle tumori. E anche abbiamo il cancro della mammella, è un bel mistero la relazione tra l'alcol e il cancro della mammella, tanto che per molto tempo si è pensato che fosse un effetto spurio, che fosse legato ad altri fattori associati all'alcol, ma le donne che bevono, che chissà che cos'altro fanno, quindi che chissà che situazioni ormonali hanno, eccetera. In realtà questa relazione è stata confermata in tutti gli studi di coorte, compreso gli studi più grandi, ed è una relazione debole, ma che si vede anche alle basse dosi, in questo caso anche al minimo consumo, che è un bicchiere al giorno, cioè 10 grammi. E questo è lo studio più grande. One million of women study, uno studio su più di un milione di donne, 300.000, e lo suggerisco subito ai colleghi che si occupano di screening, perché queste donne sono state, hanno ricevuto un questionario, sono state nello studio quando sono andate allo screening. Le hanno provate anche per uno studio epidemiologico di corpo, perché può essere un'ottima idea per innestare dei nuovi studi sulle donne che comunque vengono per altri. E vedete, per ogni drink regolare consumato al giorno, quindi per ogni bevanda, ogni unità alcolica, c'è un aumento di incidenza. Nel corso della vita, 75 anni, su 1000 donne ci sono 11 casi in più per una unità, quindi un bicchiere, non ce l'ha tutto sommato rispetto ad altri tumori più importanti. E non è vero, perché la ricerca della mammella è così comune che alla fine sui 15 cancri in più che si verificano su 1000 donne, 35 anni, 11, cioè la stragrande maggioranza, è proprio prodotta cancro della mammella. potete dire qua nello stesso studio come è vero che il rischio relativo per il cancro della mammella è più basso per l'altro, però guardate i numeri che sono imponenti, 20.000 in bassa casa di cancro della mammella, fonte circa 500 tumori dell'esofago del calamare, e quindi è evidente che anche se piccolo, su numeri così grandi ha un bel peso. E notate che il gruppo di riferimento non sono gli astemi, perché gli astemi non vanno bene con il gruppo di riferimento, gli astemi sono strani, spesso sono persone malate. Qui esiste, non sei contrasto con l'esperimento per gli studenti neurologici, per contrasto con i
modi
pericolosi, quelli che non chiedevano poco, non tutti gli astemi sono malati, eh. No. Non consideratevi mai i termini assoluti di queste prevenzioni. Gli epidemiologi devono essere sempre i termini relativi, i termini probabilistici, i termini sulle medie, e poi non si può mai prendere nessuno. Bene, questa è la relazione sul tipo di domanda alcolica che diceva qualcosa che vi dirò, delle donne, del vino o del superalcolici è esattamente la stessa cosa. L'effetto è esattamente lo stesso. Penso non in inglese, non è il vino che abbiamo molto, probabilmente. Vabbè, comunque, questi sono i risultati dello studio. La IAR ha una valutazione quantitativa e usa come quantità consumo 50 grammi di etanolo al giorno, che vuol dire circa 4-5 bicchieri al giorno, non è poco, potremmo dire 60 grammi è una bottiglia di vino, un po' meno di una bottiglia di vino, però il rischio a questo punto è circa 2-3 volte per ognuno di questi tumori di cui vi ho parlato. Per il cancro del fegato non fa nessuna stima, per il cancro della mammella un po' più piccolo, quindi un aumento del 50%, che comunque non è poco a questi livelli, e per il cancro del colorretto del 40%. Come dice l'alcol? Allora, l'alcol viene metabolizzato molto bene nell'organismo, l'alcol si scioglie in acqua, per cui circola in tutto l'organismo, una volta assorbito viene metabolizzato, soprattutto la prima volta a livello dello stomaco, che è l'alcol dei urinari, che forma la cetaldeide. La cetaldeide è un sito cancerogeno per l'uomo. La cetaldeide viene metabolizzata dalla cetaldeide degli urinari e poi viene trasformata in acetato. C'è una seconda via, quella del sistema nitrosomiale di ossidazione, che però è meno rilevante. Quindi il metabolismo dell'alcol comincia nello stomaco e poi si completa a livello epatico. Come agisce l'alcol? Non è genotossico, può influenzare l'attività di vari cancerogeni, quindi attivando i cancerogeni, e poi ha tutta una serie di altri effetti, perché potrebbe agire anche a livello di immunizzazione, soprattutto come attività all'interno della cellula, di libere, ma soprattutto in termini di promozione e di nutrizione, cioè di favorire poi la crescita delle cellule neoplastiche andando ad agire, a interagire con vari geni, sia oncogeni sia geni oncosoppressori come la B53. Se ne parlavamo, questo sarebbe un caso classico di interazione geni-ambiente, di cui ha parlato molto bene la professoressa Boccia e anche la Cenacco e il professor De Flora. La protezione successiva dipende da un altro fenomeno di cui si è parlato in questi giorni, la mitogenesi. Diceva il professor De Flora che la mitogenesi può essere più importante della mutagenesi, e lo diceva Seitz, quello che ha inventato il test di mutagenesi. Perché è importante? Perché se c'è una proliferazione, uno stimolo continuo alla proliferazione, crescono le cellule tumorali come le altre, e la cirrosi, un classico esempio di condizione precancerosa, proprio per questo motivo, per questa continua necrosi e processi degenerativi disordinati, che quindi quello del tipo del cancro. Interazioni con altri fattori. Avete già visto degli esempi di queste interazioni quando si è parlato dell'asbesto e del fumo di sigaretta, anche se poi diceva il professore Figlia, ma i dati sono un po' strani, non sono più stati replicati. Bene, per l'alcol l'interazione con il fumo è stata replicata un sacco di volte. Siamo assolutamente certi che esiste interazione. Sappiamo anche perché, l'abbiamo scoperto solo di recente, nel video, perché laddove arriva il fumo e l'alcol insieme, per esempio sulla mucosa del caporale del faringe, l'alcol scioglie il catrame e in questo modo facilita la penetrazione all'interno delle cellule. E il catrame è un concentrato cancerogeno. Per cui non ci stupisce che ancora nei primi studi degli anni 70 trovano questo effetto macroscopico di interazione per i corpi bevitori e consumatori, intanto 45 grammi di alcol, non è che sia poi tanto forte questi bevitori. si arriva a 15 come rischio relativo, mettendoli insieme. Addirittura questo è uno studio francese, si chiama Valence, una regione francese dove bevono un sacco, infatti guardate, 120 grammi di alcol è la categoria più alta del consumo, sono due bottiglie di vino al giorno in media, e con il fumo arriva questa stima spaventosa, che probabilmente è anche un po' esagerata, 150 di rischio relativo, che può essere equiparabile a quello dei virus che abbiamo visto in questi giorni. Questa è una previsione recente, vedete la colonna più alta, questa colonna più alta che stacca nettamente dagli altri, per tutti i tumori di cui vi ho detto, quindi tutti i tumori in cui avviene contemporaneamente l'esposizione a fumo e alcol, è la colonna dell'interazione, quindi del livello più alto di esposizione tra i fattori. Il tipo di levanda economica. Vabbè, ci sono tanti studi anche su questo, questa è una revisione uscita di recente, che prova a studiare l'effetto relativo al numero di bicchieri al giorno per le tre bevande classiche, cioè vino, birra e super alcolici. Questo per i tumori di testa e collo vuol dire di nuovo carburare, faringe, vitamine, insomma. Bene, praticamente non c'è nessuna differenza. Vedete, le colonnine sono uguali, certe volte ci sono degli effetti paradossi, sono situazioni forse a livelli molto alti, ma certamente la relazione c'è per l'altro. Non per le singole bevande, la stessa cosa, questa revisione di Carlo Reggia che arriva ad una conclusione molto semplice, ma di fatto la relazione che si vede è con la bevanda alcolica più consumata nel paese dove si fa lo studio. Quindi se si va nei paesi mediterranei sarà il vino, se si va nei paesi del nord Europa o del centro nord Europa sarà la vino o saranno i superalcolici, e la relazione è praticamente sempre uguale. Gli effetti della cessazione del bere, uno dei criteri del problema, uno dei criteri principali, chiamato la prova del 9, è che se un fattore di rischio è veramente un fattore che mette il rischio per una malattia, quando si toglie il bere non è il rischio. In effetti, quello che succede quando si smette di bere è esattamente come si dirà poi per il fumo di sigaretta, la riduzione dei rischi. Questa è la situazione per tumori, per che si è andato a lavorare con le tiraginge, vedete il calo del rischio con il tempo. Quanto tempo ci vuole perché il rischio sia zero? Ma un tempo variabile, ma neanche lunghissimo, 15-20 anni, per arrivare allo stesso livello dei non bevitori. Notate che all'inizio il rischio non scende, ma questo succede, lo sappiamo un po', perché chi smette di bere sta arrivando a una malattia, magari già il cancro, non ancora diagnosticato, ma vicino alla fase clinica. E questo ci può spiegare un effetto paradosso che gli ex bevitori in un periodo immediatamente successivo alla fine del consumo hanno un rischio più alto di quelli che vengono a dire. Le differenze di genere, allora sappiamo benissimo che la donna può avere la mia, perché tanto è vero che se voi guardate i livelli dell'alcolemia dopo aver bevuto l'alcol sono nettamente più alti, più del doppio nelle donne rispetto agli uomini. Ormai lo sanno tutti, ci sono le tabelle ministeriali per cui sanno anche come regolarsi per la questione della guida di alcolico. Bene, perché la donna è più sensibile all'alcol? Sono vari motivi. Un motivo è che aveva un più di acqua, più grassi, un secondo motivo è la minerazione che viene in centro, da nord a livello gastrico. Un terzo motivo è un maggiore assorbimento a livello intestinale. E poi anche a livello epatico c'è una minore efficienza, per cui il risultato è che c'è un danno maggiore anche a livello epatico rispetto all'uomo. Questi sono dei pochi studi che vanno a studiare la relazione dello segreto separatamente dalla maschilenza, perché è difficile studiare le donne. Le donne consumano di meno, non perché abbiano qualche cosa di particolare, non che corrispondano a queste aree, ma avendo dei consumi più bassi si vede meno l'effetto e soprattutto si vedono di meno gli effetti a livello delle persone sane, cioè ci sono le persone sane che bevono tanto. Le donne che bevono tanto generalmente si ammalano molto di più degli uomini. Vedete, comunque qualche cosa si può vedere che a un certo livello di consumo le donne raggiungono dei rischi più alti rispetto agli uomini. La stessa cosa l'abbiamo vista noi. Nello studio di Brescia, questi sono gli 80 grammi di alcol, questo è un rischio relativo di circa 2 negli uomini e questo è circa 4 nelle donne, stessa quantità di alcol, stessa modalità di indagine. Bene, sull'interazione alcol-fumo, anche qua si trovano differenze, io vi ho segnato il livello. livello medio, perché il livello alto non ce l'hanno nel consumo di alcol. In questo studio vedete questo livello medio con un basso livello di consumo di fumo, queste sono sulle vie aeree delle vie superiori, rischio relativo di 4 negli uomini e rischio relativo di 7 nelle donne, per un alto livello di fumo 12 verso 16. E anche negli studi di coorte sui cirrotici. I cirrotici sono persone ad altissimo rischio di avere il cancro del fegato, infatti con la tipa 100 volte il rischio di avere il cancro del fegato, e ancora una volta è più alto il rischio nelle donne rispetto agli uomini, circa 100 verso circa 50. E anche per gli altri tumori, i cirrotici da altro, questi vengono studiati nei paesi del nord Europa, da noi è quasi impossibile studiare i cirrotici solo da altro, perché quasi sempre c'è la combinazione con i virus epatitici, ma nel nord Europa hanno poche infezioni da virus epatitici, hanno molto alto. Per cui questi studi si possono fare, si vede che comunque anche sugli altri tumori il rischio è sempre maggiore nelle donne rispetto agli uomini. La suscettibilità genetica, solo un cenno, ci sono vari geni che sono stati coinvolti a diversi livelli, per l'altro i più importanti, più studiati sono quelli che riguardano l'alto deidrogenasi e la teide deidrogenasi, e di questi due gruppi di enzimi la teide deidrogenasi è ancora più interessante, è stato accennato questo fatto che coloro che hanno una mutazione, questa mutazione che espressa come 2SAR2.2 e i hanno un enzima completamente inattivo. L'enzima inattivo che si chiama un piccolo della teide e hanno però un modo di fascine che è già stato citato, cioè diventano rossi, faccia, stanno male, vomitano, hanno mal di testa, perché queste persone di regola non sono steli. Questo si verifica in alcune popolazioni, soprattutto nelle popolazioni orientali, in particolare nei giapponesi. Però il problema è che gli eterozigoti hanno un'attività parziale dell'enzima, e quindi hanno un picco di acetatele, ma non si apre da star male, e quindi bevono lo stesso, ma non danno decisamente maggiore nel momento del rischio di cancro. Questo si vede in vari studi che confrontano sempre il genotipo più a rischio verso il genotipo meno a rischio, e trovano un effetto più alto che un po' variato, però può arrivare fino a 20 volte, 30 volte di più in rischio questo è un altro studio simile, questi sono rivolti per la variante completamente inattiva, e vedete che hanno un effetto protettivo. Questi evitano il cancro, certo lo evitano perché non bevono, quindi hanno un rischio ridotto per una serie di tumori e legati all'alto, mentre invece coloro che hanno una condizione eterozigosa hanno un rischio aumentato probabilmente circa 3 volte più grande facendo una via. Questo è uno studio del gruppo della professoressa Boccia, che ha lavorato molto su una serie di studi del gruppo Huge che riguardano le interazioni gene ambiente, e anche in questo caso trovano l'effetto aumentato per il genotipo favorevole, circa 2 volte maggiore il rischio. Probabilmente poi anche nei monici creditori, ovviamente i non creditori non c'è nessun effetto, quindi questo è un caso classico di interazione genere in ambiente, cioè chi ha mutazione ma non deve, ma ha nessun rischio, perché ho guardato l'effetto dell'altro. Bene, l'andamento dei tumori in Italia, dei tumori altro correlati in Italia, intanto l'andamento dei consumi. In Italia i consumi sono nettamente calanti rispetto al passato, noi abbiamo una tradizione, consumiamo insieme agli altri popoli mediterranei, in particolare i francesi, ma ultimamente, diciamo da un po' di anni a questa parte, siamo decisamente sotto la media europea, vedete siamo tra i paesi di primo movimento, mentre i paesi dell'est europeo, dove ci sono fenomeni di autismo anche piuttosto importanti, sono quelli che hanno oggi i consumi più alti. Guardate l'andamento dei consumi in Italia, noi stavamo decisamente sotto la media europea, siamo negli anni 70, e poi a poco a poco c'è stato questo crollo dei consumi fino ad arrivare a dei livelli che sono decisamente bassi, mentre nell'Unione Europea grosso modo la situazione si è abbastanza stabilizzata. Che cos'è che è successo in Italia? È successo che è cambiato il pattern del consumo alcolico, e in particolare si è ridotto il consumo quotidiano, quello che consideriamo il consumo regolare. Nelle nuove delle generazioni che si sono succedute negli ultimi 20-30 anni, consumo consumano meno alcolici in modo regolare, vedete questo calo dei consumatori regolari, e soprattutto dei maschi, mentre le donne che già consumavano poco in modo regolare hanno avuto un calo molto più modesto. Una delle conseguenze che noi ci aspettiamo qual è il calo dei tumori autocorrelati. Questo lo si vede abbastanza bene, questi sono i tumori delle vie aeree superiori, quindi lavorati, di laringe e dell'esofago. Ma lo si vede nei maschi, questo è uno dei tumori forti, questi sono anche dei forti calo in Italia, ce l'ha fatto vedere la Sanità Mercelli, ma le donne sono in aumento, quindi come mai, visto che le donne vivono di meno anche loro, perché questi tumori sono anche autocorrelati. E allora l'effetto del fumo in questo caso è veramente preponderante rispetto all'altro, tanto è vero che il polmone, che è solo un altro, va esattamente nella stessa direzione degli altri tumori che vi ho detto. Quindi calo nei maschi, come calo negli altri tumori, quindi può darsi che buona parte di questo calo in realtà non sia dovuto all'altro, ma sia dovuto al fumo. Questa è una situazione sempre sulla mortalità per acidosi, che questa in realtà è legata a un cattivo indicatore per una acidosi epatica per studiare l'altro, perché in buona parte è legata ai virus, però sta calando anche la mortalità per acidosi, può darsi che una componente di questa sia legata anche all'altro. Ora, però, sull'altro c'è una buona notizia che ormai sappiamo da tanto tempo, sapete, gli americani sembrano a dare in particolare enfasi a queste cose, non è vero che riviste di oncologia, però spesso la pubblicità dice c'è una buona notizia, andate dal vostro amico e fa vedere il tumore di temperatura, quindi grosso, e dice abbiamo anche delle buone notizie, quindi andate da lui e date il cambio. Bene, e quella è una buona notizia che sull'apparato cardiovascolare l'alcol fa di danno, abbassa il rischio di cancro, i cardiologi o coloro che si occupano di materie vascolari, uno di questi diapositivi me la condivide gentilmente il dottor Povi, che lavora per la Nutrition Foundation a Milano, dice la carta, ma in realtà la relazione continua per le patologie cardiovascolari, questo è l'infarto, cioè tra quelli che ricordate addirittura che se uno consuma 50 grammi al giorno con un livello di rischio per i tumori avrebbe una riduzione addirittura del 50% del rischio di infarto. Un però l'altro ha anche alcuni effetti negativi sulla parata cardiovascolare, in particolare sulla pressione arteriosa, quindi a livelli alti aumenta la pressione e causa ictus. Quindi se andiamo a vedere l'ictus, questo è l'ictus ischemico, in realtà questo è un aumento del rischio ictus. Quindi è vero che riduce magari il rischio di infarto, però aumenta quello di ictus, insomma non è che si sia poi tanto contenti di evitare l'infarto, ma dipende sul ictus. E quindi qua siamo già su 3-4 bicchieri al giorno e il rischio aumenta in modo stesso. Mettiamo insieme, quindi tutte le malattie che si fanno in materia vascolare, però in realtà sono anche le cellule vascolari, tutte quelle dell'apparato vascolare, e mettendole insieme troviamo il punto di equilibrio. E dove sta il punto di equilibrio? Per cui lo stai intorno a quello che vede così alto con il consumo. Se siamo sui 20-30 grammi di alcol, il beneficio è una riduzione del 20%, non è che sia poi una grande riduzione, però è abbastanza consistente, tutto sommato interessante come effetto. Si aggiunge la parità intorno ai 70 grammi e oltre il danno è maggiore del beneficio. Perché l'alcol protegge? Quali effetti ha? Per molto tempo si pensava che fosse merito del vino rosso piuttosto che bianco, dei vari fattori, il vino ne contiene tanti diversi fattori, però in realtà questo effetto protettivo lo si vede con tutti i tipi di bevande alcoliche, quindi è legato all'alcol in sé. Ed è legato, e lo si dimostra, poi faccio vedere anche con qualche studio sperimentale con l'alcol. È uno dei pochi fattori di rischio l'alcol che grazie a questi effetti benefici si è potuto studiare anche con studi di intervento, come trial, naturalmente per i termini, e comunque quello che si vede è questo effetto benefico su diverse componenti del ciclo solare, questo è l'effetto sull'HDL, aumenta l'HDL, è molto difficile per aumentare l'HDL, solo l'esercizio fisico ci dice, sull'alimentazione è molto difficile. Poi ha un effetto positivo sui fattori di infiammazione, questa è la proteina C-reattiva, si vede che si riduce lentamente, e poi ha degli effetti positivi sulla conversione, sulla scritto la Costituzione. Quindi sia sulla proteina cittadina sia sul fibrinogeno. Questo è un intervento che è stato fatto su uomini e donne, piccoli numeri, 4 bicchieri al giorno per l'uomo, 3 bicchieri per le donne, però lo studio dura poco, 3 settimane. Crossover, cioè le stesse persone, prima bevevano, poi non bevevano, e vedete i risultati in termini di fattori di corporazione, questo ci spiega anche l'effetto breve termine dell'acqua. Ma non solo, di recente si è trovato anche questo effetto benefico sul metabolismo di un ciclo. Abbassa l'insulina, abbassa i trigliceridi, tanto detto che abbassa il rischio di diabete. Vedete la riduzione del rischio di diabete sul livello di consumo, che è abbastanza consistente da notare, qua in realtà è la categoria del monico consumo, una o più unità atomica al giorno, però vedete che anche bere qualche bicchiere alla settimana già riduce l'incidenza del diabete. Qui non ve lo faccio vedere, ma c'è anche un effetto sui diabetici di riduzione del rischio cardiovascolare, anche nei diabetici. Diventa problematico, per cui raccomandare bere. Bene, beh, non sarebbe una cattiva idea raccomandare qualche cosa di piacevole una volta tanto, anziché proibirlo, Bene, però a questo punto dobbiamo trovare di nuovo un punto di equilibrio, da un lato c'è l'effetto negativo sui tumori, dall'altro l'effetto cardiovascolare, ma non è che noi dobbiamo evitare una cosa per prendere stampa. Abbiamo visto il rischio globale, e per misurare il rischio globale abbiamo degli indicatori che riguardano per esempio la mortalità per tutte le cause. Allora, sulla mortalità per tutte le cause, già i primi studi di corte, questo è quello di Richard Dolan, sono stati sentito sui medici inglesi, trovavano la famosa relazione che ormai conoscono tutti, e dicono, ma dopo che detto della relazione cos'altro devi aggiungere? Certo, è vero questa relazione dei medici inglesi, con un basso livello di consumo, questo vuol dire uno con bicchieri al giorno, no? E poi quindi il rischio è più basso per chi ha un basso consumo rispetto agli asteri e anche rispetto ai consumi più alti. E questo è stato confermato praticamente in tutti gli studi di corte, di nuovo, indipendentemente dal tipo di massa alcolica o da altri, no, dalle altre cose. Si è fatto, si dice praticamente dappertutto. Questa è la classica relazione di asteri con il basso livello che siamo e poi vedete che il rischio aumenta. Quindi il massimo del beneficio si ha con il consumo moderato, anche se un consumo fino a 4-5 unità, tutto sommato, comporta una situazione di equilibrio. Di nuovo c'è differenza tra uomini e donne, le due curve sono diverse, vedete che l'equilibrio quasi raggiunge su 2 bicchieri al giorno delle donne, ma si raggiunge in realtà molto più in là per gli uomini, quindi andiamo su. Consumi decisamente più alti, quindi la parità di consumo di nuovo nella donna c'è più danno rispetto all'uomo. Il Global Burden of Disease, che è un'associazione dell'OMS che a Ginevra si occupa di stimare il danno globale per il mondiale, stima più ballato tra i danni e i benefici, alla fine causa un 6% di tutte le morti. Quindi circa il 6% delle morti che avvengono nel mondo sono dovute all'acqua, con una forte differenza tra maschi e femmine, con le donne che vivono di meno, non perché hanno aumentato ovviamente, e intorno al 4% degli uomini. Questa è la distribuzione. La cosa interessante è che non ci sono però solo le morti, ma se noi consideriamo gli anni di vita per tutti, aggiustati per la disabilità, cioè uno non è che può semplicemente entrare a morte, ma anche entrare in balanza, salvare. E allora vedete che diventano importanti alcune componenti che non sono i tumori, per esempio le malattie neuropsichiatriche, guardate che effetto che è legata all'acqua, a queste patologie, o gli incidenti non intenzionali, quindi queste sono delle morti violente o altri eventi di questo genere, che possono causare disabilità, la morte per tanti motivi, c'è la componente della ricerca epatica, che è tutto sommato una piccola parte del totale dei danni che può fare l'acqua. E la quota complessiva sia di questo bando di Zila a questo punto però diventa sempre intorno al 4-5%. Un'altra cosa importante è che sui giovani la quota è molto importante. Qui parliamo solo di fuori, ma se vediamo le altre cause di morte, l'alcol è la prima causa di morte che cade nella popolazione giovanile in Italia tra 20 e 24 anni. E questa è la popolazione di morte. Queste chiaramente sono tutte morti, per lo più morti violenti. Questa è la stima che veniva fuori dalle famose tabelle di Richard Gold, di sempre un 4-6% del totale dei morti per tumori, questi sono dati inglesi, sono simili per americani, queste sono delle altre stime a livello mondiale, le proporzioni sono più o meno sempre le stesse, 3-4% del totale dei morti per cancro, e quindi arrivo alle conclusioni. Le conclusioni sono per molti diversi, ormai bene definitive, l'evidenza si può considerare conclusiva, quindi c'è una quota dei tumori sicuramente associata all'alcol, tra 20-40% dei tumori delle vie digestive superiori, per il fegato, il 70-80% di questi tumori però è legato anche al fumo, quindi sono insieme queste due fattori che contano, la relazione è senz'altro dose dipendente, non esiste una soglia per i cancerogeni, però certamente sappiamo che il rischio è molto piccolo ai consumi bassi. Certo, questo effetto benefico sull'apparato cardiovascolare, sinergismo con l'alcol, la cessazione del consumo che comporta una riduzione del rischio, già a medio, ma soprattutto a termine, l'effetto maggiore sulle donne, la suscettibilità genetica che però nella nostra popolazione italiana conta poco, insomma, per le più in altre popolazioni, il modello del bere, il tipo di levanda, l'età di inizio, la durata del consumo, questi sono aspetti che conosciamo poco, che sono difficili da studiare, e poi la